parlate, non lo so, tu hai parlato di stessità e di identità, però anche se io sono la stessa persona che ero 30 anni fa, non ho più la stessa età e al tempo stesso sono cambiata. Io ho memoria di come ero da ragazzina, ma non sono più una ragazzina. Come la stessità influisce sull'identità? Cioè, come il mio essere ancora io, però evolve nel cambiamento, non so.
No, no, è una questione fortissima, difficilissima. Qualche altra domanda eventualmente, o se no rispondo a questa.
Ma poi secondo me a volte cioè, succede anche che degli eventi della vita particolarmente traumatici o drammatici ci cambiano, almeno noi abbiamo la sensazione, la memoria di dire ma allora però io ero diversa, questa cosa mi ha cambiata e quindi c'è qualche cosa, abbiamo coscienza di cambiare però, di evolverci in una qualche maniera.
Dunque io ho usato il termine stessità perché qui non è facile la risposta. Stessità e identità nel cambiamento della vita, come lo posso affrontare? In parole abbastanza semplici e non e anche brevi. Dunque la questione, l'ho detto un po' prima, en passant, è una questione che ha interessato alcuni filosofi in modo particolare, no? Il fatto della percezione dell'identità della coscienza nel variare del tempo e quindi della vita, del corpo che cresce. E faccio un piccolo esempio tanto per intenderci meglio. C'è il momento della pubertà nei bambini e soprattutto nelle bambine che implica un cambiamento notevole del corpo e che talvolta può dare anche adito a dei disturbi che nella psichiatria vengono chiamati la dismorfofobia, qualcosa del genere, cioè nel senso che non ci si riconosce nel nuovo corpo cresciuto rispetto a quello di prima. Mentre invece è fisiologico che ci si riconosca lo stesso pur nel corpo cambiato, cresciuto. Quando noi diciamo io stesso, quello stesso che usiamo, in che senso lo usiamo rispetto a Dio? Come rafforzativo, viene in mente di dire così, no? Qui dovrei citare Husserl, le meditazioni metafisiche di Husserl, perché alla fine della sesta Husserl appunto si domanda questa questione della stessità. E cita Sant'Agostino, secondo me lo cita, non ho scritto un mio testo, non so questo, non lo cita, perché la stessità non è soltanto la questione della percezione di essere sempre lo stesso nel cambiamento, non è solo questo, questa è la cosa minimale, la stessità sarebbe la identità come qualche cosa che si percepisce, che viene mantenuta nella diversità, ma che lo si può conquistare senza mai riuscire a raggiungerne la conquista, nella non. Perché la vera identità, e questo è un altro concetto che io ho parlato qui di identità perché se ne parla comunemente di identità, ma secondo me, secondo la psicanalisi, la identità è un concetto che viene usato assolutamente in maniera impropria dalla psicologia e dalla sociologia in modo particolare. La psicanalisi infatti parla di identificazione, cioè l'uomo ha bisogno di identificazione, a partire dal bambino piccolo, ha bisogno di identificazione, perché il bambino piccolo si identifica con i genitori o col fratellino o sorellina. Noi abbiamo due nipoti, il piccolino si identifica alla sorellina, fa tutto quello che gli fa. E così va, e così va. Ma sono identificazioni. Si identifica con i propri genitori e dal fatto che si identifica con i propri genitori percepisce che lui è figlio di quei genitori. Ma io sono figlio dei genitori, non le indica. indica la propria, la sua identità, indica la sua identificazione. La vera identità è ciò che si cerca per tutta la vita, chi la vuole cercare. Chi la vuole cercare significa non chi vive per mangiare, ma chi mangia per vivere. Chi mangia per vivere cerca la propria identità. E se cerca la propria identità non la troverà mai, perché la identità è al cuore della differenza, cioè della radicale estraneità di ciò che è intimamente te stesso, ma nello stesso tempo in maniera radicalmente non è te stesso, è estraneità totale e radicale. E qui cito io Sant'Agostino, perché parlando di Dio Sant'Agostino dice questo: tu eri al di fuori di me e insieme intimo. Per questo gli ho citato l'ultima cena, perché queste questioni qui, che in tanti casi io le avverto, le sento parlare, le sento dire, come qualche cosa che sì è bello, ma c'entra con la mia vita. Perché se c'entra con la mia vita cambia, no? Mi spiego. Allora, io dico sì che c'entra la mia vita e cerco di lavorare per capire perché c'entra con me. Ecco. C'entra nel senso che non sono cose al di fuori dell'umano, sono sopra l'umano, ma c'entrano con l'umano. La stessità ne parla Heidegger nel principio di identità, quando commenta il frammento 3 di Parmenide. Lo stesso è pensare ed essere, dice Parmenide. E Heidegger prende quello stesso dandoci la S maiuscola. Stesso con la S maiuscola. Das Selbst in tedesco. Stesso con la S maiuscola. La stessità è lì, è nella identità fa pensare ed essere. Che sappiamo umanamente che non c'è identità fa pensare ed essere, perché un conto è essere, un conto è pensare. E anche sull'essere bisognerebbe, perché la nostra identità forse la potremmo raggiungere se potessimo un giorno dire come Gesù, prima che l'uomo fosse io sono, lì è l'essere. E noi non ce lo siamo. Non so se ho provato a dire un po' confusamente.
Nella lettera agli Efesi, nella lettera agli Efesini, anche di noi che non siamo per natura Dio come Gesù, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.
Certo.
In Lui, sì. però anche noi poveri mortali, per cui un pochino.
Sì, sì. Sì. Non solo un pochino, ma nella vocazione nostra anche in pienezza. È un po' come nel Vangelo di Giovanni, quando c'è la dialettica tra già e non ancora. I già salvati, ma i non ancora salvati.
Saremo così come egli è.
Esatto, sì. Quando il non ancora sarà assorbito nel già, dove però il tempo non ci sarà più.
Due cose, una molto molto terra terra, dopo. Memoria e identità. Io ho fatto una trasposizione di quello che succede oggi nell'Europa, memoria e identità, memoria delle nostre radici cristiane e identificazione della cristianità, insomma, che la stiamo buttando alle ortiche, per dire proprio quello che succede. Questa è la cosa, così mi è venuto in mente. La cosa invece terra terra, qualche idea, perché molte signore qui prima mi hanno detto, speriamo che ci dia qualche idea per rafforzare. creare la nostra memoria. Io, il mio suggerimento è scrivere migliaia di biglietti seminari per casa. A me servono.
Sentiamo.
Allora, parto dalla seconda perché è più semplice. Ci sono su internet quello che si vuole per quanto riguarda i consigli per tenere in allenamento la memoria. Nel mio piccolo io cerco di studiare molto, di lavorare, per tenermi in esercizio, di camminare per tenermi in esercizio. Poi mi rendo conto che ci sono ogni giorno che non mi ricordo il nome di quella persona, non mi ricordo il talento. Una volta avevo più memoria, insomma, sono cose di piatto. Per quanto riguarda le radici, anche qui il discorso sarebbe molto, 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 molto lungo. Molto lungo. Perché certamente l'Europa ha delle forti radici cristiane, ma ha anche delle forti radici non cristiane e in opposizione al cristianesimo. Perché se c'è stata la Aufklärung, lo dico col termine tedesco, e cioè tutta la questione dell'illuminismo, della ragione con R maiuscola, l'epoca dei Illumi, è stata una reazione umana all'autoritarismo della tradizione ecclesiastica. Allora, quando si è, ecco, voglio dire una cosa che secondo me è importante. Quando si è in un'assemblea, tipo il nostro Parlamento italiano, è difficile che si riesca a mettere d'accordo tutti i componenti, salvo quando si aumentano i loro stipendi. Forse, non lo so. Se no, su questioni anche importanti, quando c'è stato il dibattito sul testamento biologico c'erano 20 deputati, dico che pochissimi. Mentre il testamento biologico, che non è l'eutanasia, ha una grandissima importanza. C'è un termine tedesco che significa, adesso non ricordo il termine tedesco appunto perché la memoria mi fa difetto, che comunque è assemblea del popolo, dove c'è una radice sanscrita che è Samma, e questa radice è molto importante perché sta, questa radice Samma sta composta in parole come ad esempio insieme. Stare insieme significa fare uno di diverse persone che non sia però uno come un'occhiata o uno che la pensa come il capo, perché se non la pensa come il capo viene sbattuto fuori. No, stare insieme significa avere rispetto per le singolarità individuali e stare insieme nonostante quella. Quella ha un po' a che fare con l'identità, perché significa riuscire a raggiungere la insiemità, mi verrebbe da dire, lo stare insieme nel rispetto delle singole individualità, dei singoli pensieri, delle parole, dei pensieri diversi. E questo è il grosso problema delle radici. Non ci sono solo le radici cristiane. E qualcuno ha proprio anche scritto, che però, ripeto, è un dibattito che è stato molto vivo anni fa, adesso mi sembra che non se ne parli più di queste radici cristiane. Invece anni fa è stato molto molto vivo quando si parlava della Costituzione Europea. Certo, nell'epoca in cui si parlava della Costituzione Europea. Mentre invece ho letto un testo di, adesso non mi ricordo, memoria non fa difetto, di un autore che andava a giubbare con uno statuto della Regione Veneta, dove invece la bicicletta ci sono. Lo statuto della Veneto, dove sono le radici cristiane, e però sparava a zero sul cristianità, che significa buttare via gli immigrati, non dare spazi, eccetera, eccetera. E diceva, sono queste le radici cristiane. questo, no, non è così. Scusa, ma è proprio per dire come questa questione della bici sia molto problematica e che non trova tutti d'accordo. È un po' come il volere il crocifisso per forza, ma dove il crocifisso finisce per essere una clava da dare addosso agli altri. In taluni casi è stato così.
Oddio, nella mia età adesso
no, anche recentemente.
No,
da parte dei giuristi, ad esempio, sì. Da parte dei veghisti, ad esempio, sì.
Se noi pensiamo, per esempio, all'opera di San Benedetto,
sì,
come ha veramente cambiato il mondo, l'Europa, diciamo, in quel momento, le ha dato una dimensione diversa, perché è una dimensione cristiana.
Assolutamente. Assolutamente.
Non si può dimenticare,
certo,
l'illuminismo, sì, d'accordo, come opposizione, come reazione, ma viene molto dopo, non è andata
a dire. Assolutamente. Le radici cristiane sono, come dire, indiscutibili. Indiscutibili. Ma infatti quando si parlava di quella Costituzione europea, dicevo sì, se si volesse mettere la Costituzione europea le radici dell'Europa, bisogna metterci le radici cristiane, ma anche le radici laiche.
Ma si parlava anche di quelle greche romane.
E anche quelle greche romane.
Certo.
Perché indubbiamente tanti nostri vocaboli derivano dal latino e dal greco. Tanti nostri vocaboli. Cioè la cultura greca e la cultura romana hanno inciso moltissimo sulla cultura italiana e sulla cultura europea. Ma non solo Lutero. L'importanza di Lutero per le radici europee. Lutero ha dato importanza fondamentale anche al come spotona la lingua tedesca. Quindi voglio dire, sono tante le radici a cui fa riferimento se uno vuole essere il più obiettivo possibile. Ecco. Si è deciso per non metterle, c'è chi si straccia le vesti.
Ma io sono una di quelle.
Tu sei una di quelle. Ok. Però voglio dire, le vere battaglie secondo me sono l'esempio nel trovare un sistema fatto bene per accogliere gli immigrati o per fare in modo che gli immigrati trovano una loro sede nel paese da cui provengono.
Cioè, il diritto di
una sede che non siano i loro campi di concentramento, le loro prigioni, che siano o il loro mondo di fame, che siano qualcosa di costruito grazie anche all'apporto degli europei in maniera tale che loro possano star bene dove sono. Perché se vengono qui è perché non stanno bene.
Ma vengono con delle illusioni che poi non
si secondo me. C'è qualcuno che l'Europa, non mi ricordo più, ma qualcuno che ha sostenuto questa tesi. Secondo me bisognerebbe che l'Europa ci pensasse veramente seriamente. Solo che il problema adesso, sia in Europa che in America, sia e anche in Asia, il problema è il buttare via questi immigrati. E questo, francamente, per me non è cristiano. Non è cristiano.
Allora adesso consegniamo da noi un piccolo ricordino di questa giornata.
Scusa il cappotto. Guarda.